Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia, Silvia Giovanrosa e Luciana Fantini in regia, Rino Micocci in console. Oggi ci occupiamo dell'Expo 2015, mancano 415 giorni al grande appuntamento a Milano l'anno prossimo, dal 1 maggio al 31 ottobre. Tema: nutrire il pianeta, energia per la vita. Allora oggi vogliamo occuparci non solo di come stanno andando i lavori di preparazione di questa grande macchina organizzativa a Milano, ma vogliamo occuparci dei temi della povertà nel mondo, dove la fame ancora miete molte vittime. Parleremo di Africa in particolare. Con noi tra una decina di minuti Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Ma andiamo a Milano, salutiamo Giuseppe Sala, commissario unico del governo per l'Expo 2015, e gli chiediamo subito come stanno andando questi lavori di preparazione.
È una lotta quotidiana, come potete immaginare. Abbiamo avuto purtroppo 2 mesi di tempo terribile, non solo a Milano, ma in particolare a Milano, gennaio e febbraio, ha sempre piovuto e abbiamo avuto un po' di rallentamenti. Ora stiamo reagendo, ormai si lavora 20 ore su 24, l'area è illuminata, stiamo facendo scavi, fondamenta per i paesi, in maniera tale che arrivando in questi mesi potranno costruire i loro spazi, i loro padiglioni che sono dei prefabbricati, insomma. È una corsa contro il tempo, ma ci arriveremo. Però funziona molto molto bene, diciamo, l'offerta del progetto, del prodotto Expo, perché in questo momento l'adesione e l'attenzione ai paesi stranieri è altissima.
Prima di venire alla partecipazione dei paesi, vorrei che ci desse qualche elemento in più, anche come dire fotografico, ci faccia un po' capire quest'area, come si presenta, come è stata progettata. Di occupazione,
allora,
di spazio.
È stata fatta una scelta particolare, credo corretta, che consiste innanzitutto nella localizzazione e poi nella dimensione. È localizzata di fianco alla Fiera di Milano, quindi per intenderci nella periferia nord-ovest milanese, e localizzarla lì vuol dire avere una fermata della metropolitana che ci arriva, che già ci arriva, è già funzionante. Vuol dire avere per esempio la fermata del treno dell'alta velocità da Torino, vuol dire essere esattamente all'intersezione tra l'autostrada che va verso i laghi milanesi e quella che va verso Torino, e punto di incrocio di una viabilità che arriva da est e da sud. Riguardo alla dimensione, l'area è un'area di circa 1 milione di metri quadrati. Ecco, per figurare a parole, diciamo, quello che è l'area, è qualcosa per cui il visitatore che entrerà dai cancelli si troverà di fronte a uno spazio che è lungo 1,5 chilometri e largo fino a 350 metri, in alcuni punti anche un po' più stretto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi immaginiamo che, a differenza di altri eventi, di altre Expo, tipo l'ultima a Shanghai che era gigantesca, chi entra poi camminerà attraverso l'area, e quindi è come se facesse un'esperienza continua entrando nei padiglioni, ma sarà scenografato il tutto per garantire, appunto, nel camminare, di vivere l'evento. Ovviamente ci saranno solo piccoli mezzi elettrici per persone con problemi di mobilità, ma è stata proprio pensata in questo modo. E l'ultimo punto è che è disegnata su 2 assi, longitudinale e trasversale, ma in sostanza un po' ripensando le antiche città romane che si sviluppavano lungo un decumano e un cardo.
Allora, ad oggi a che numero siamo come partecipazione dei paesi?
Ma dunque, oggi siamo a 144 paesi, vabbè, poi qualche defezione c'è sempre nell'ultima fase. Noi oggi ufficialmente la defezione che abbiamo avuto è stata quella della Turchia, che stiamo cercando di recuperare. Probabilmente arriverà qualche altro paese e probabilmente qualcuno, prima di arrivare a costruire il padiglione, lascerà proprio in queste settimane. Ma diciamo che il nostro obiettivo era... ufficiale era di avere 130 paesi a bordo, ne avremo certamente di più, quindi da quel punto di vista non va male. Ecco, c'è un paese importante che è vicino a confermare l'adesione, e degli Stati Uniti. Il 27 di marzo il Presidente Obama sarà a Roma, speriamo, la cosa su cui stiamo lavorando, che venga e si firmi il contratto della partecipazione degli Stati Uniti.
Perché gli Stati Uniti ancora non hanno formalizzato la loro presenza?
Per una ragione molto semplice, che per una legge federale che risale a qualche decennio fa, gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo che, appunto, per legge non può mettere del denaro pubblico per finanziare la partecipazione all'esposizione universale, e quindi deve raccogliere fondi dai privati, aziende, fondazioni, enti vari, e quindi questa raccolta è sempre un po' ovviamente macchinosa, e il rischio è che è sempre l'ultimo paese. Ciò è avvenuto anche a Shanghai.
Anche l'India mi sembrava un po' latitante.
Ma guardi, l'India ovviamente il tema lo possono immaginare tutti i radioascoltatori, non è un problema con l'Expo, in questo momento la crisi politica italo-indiana segna tante cose. Tra l'altro teniamo conto anche che, al di là delle problematiche generali di relazione diplomatica, il tema delle elezioni indiane sta condizionando sì le problematiche, appunto, di relazione diplomatica internazionale, perché gli indiani sono in campagna elettorale, no? Ma sta condizionando anche la decisione sull'Expo, quindi bisognerà capire chi vincerà, cosa succederà, e ciò avverrà a maggio, quindi in questo momento siamo un po' in sospeso.
Lei ha detto che l'Expo non sarà una fiera commerciale. Alcuni stentano a crederlo, ci vuole spiegare meglio?
Beh, guardi, l'esposizione universale, facciamo proprio per tornare un po' al suo punto all'inizio, figuriamoci,
sì,
pura parole, non avendo l'immagine, cos'è l'esposizione universale. Allora, il visitatore potenziale deve figurarsi che, entrando dai cancelli dell'Expo, si troverà davanti un'ottantina di padiglioni, circa 60 di singoli paesi, ovviamente quello italiano, quello tedesco, quello russo, i paesi più grandi, per così dire. Poi i paesi, per così dire, minori, noi li raggruppiamo secondo una logica che è quella dei cluster di prodotto, e cioè, invece di raggrupparli secondo una logica geografica, puramente geografica, come nelle Expo precedenti, gli africani, il sud-est del Pacifico, abbiamo pensato che per loro, per il visitatore, fosse molto più interessante essere raggruppati secondo la loro qualità e le loro tradizioni. E quindi i paesi del caffè staranno insieme, i paesi della filiera del cacao staranno insieme, i paesi della filiera delle spezie staranno insieme. Ecco, anche nell'ottica del visitatore immagini quanto potrà essere interessante entrare in un'area che è dedicata al cacao, no?
Certo.
Quindi dicevamo 60 padiglioni paesi, poi abbiamo 9 cluster e fa 69, poi abbiamo 4 padiglioni tematici che facciamo noi come Expo, uno per esempio è dedicato ai bambini, sarà specifico per, mm-hmm, appunto, per i bambini, uno è dedicato al futuro, dove si vedrà il supermarket del futuro, la cucina del futuro, e il resto ne avremo 5 o 6 che sono padiglioni di aziende. Ne cito una, la New Holland, la Fiat Trattore in sostanza, essendo il tema dell'agricoltura, avrà un suo padiglione. Quindi il punto è, in questo senso puoi immaginare che non è una fiera commerciale, cioè i paesi verranno portando non delle aziende, ma la loro visione dell'agricoltura. Mm-hmm. Per cui c'è chi porterà il loro messaggio e il credo rispetto alla tecnologia, chi penserà e porterà invece la sua visione più di valore di un'agricoltura tradizionale. Le faccio un esempio che può sembrare buffo, ma magari in questi giorni viene bene, che è questi giorni in cui si discute della parità di genere. Mm-hmm. L'Angola, che è un paese africano, direi che comincia a diventare ricco, avrà un proprio padiglione, e il tema, nell'ambito del macro tema dell'agricoltura, sarà il ruolo della donna nell'agricoltura angolana. Ecco, le ho fatto un esempio.
Però siamo in tempo, purtroppo, di crisi economica. Ecco, l'Italia cosa ci guadagnerà dall'Expo?
Fare l'Expo, adesso dimentichiamo un attimo le opere connesse, che sono ovviamente realizzate in qualche modo collegate all'esposizione universale, ma non direttamente. Facciamo un esempio: a Milano ci saranno due nuove metropolitane, ma la metropolitana che è asservita all'Expo c'è già, quindi diciamo che questi eventi poi sono un po' l'occasione anche per ripensare le infrastrutture territoriali. Ma al netto di questo, fare l'esposizione universale vuol dire mettere 1.300.000.000 di denaro pubblico, che sono soldi, per l'amor del cielo. Però i paesi, costruendosi i propri padiglioni, investiranno da un nostro calcolo circa 1 miliardo, e questo è denaro che tendenzialmente ricade sul territorio italiano, nel senso che non è che questi si portano da casa loro il legno, il vetro, gli arredi, oppure non è che si portano da casa loro le imprese che le fanno pulizie o che certo. le gestiscono gli eventi. E le imprese, nostre partner, metteranno circa 350-400 milioni. Ora, con tasche diverse, capisce che nella mia posizione io dico: guarda, caro sistema pubblico, ti chiedo 1.300.000.000, ma in qualche modo al territorio restituisco la stessa cifra. E in più da lì si scatena la logica turistica, nel senso che chi viene da lontano poi si vedrà l'Expo, ma sa, tecnicamente la visita all'esposizione universale dura 6 ore, e poi chi viene dalla Cina si muoverà e vedrà altre cose. Ora, qui c'è uno studio dell'Università Bocconi, si parla di circa 5 miliardi di ricadute positive, ecco. Sono assolutamente certo che sarà qualcosa che porterà un beneficio al nostro paese, non sarà un costo.
Allora, grazie a Giuseppe Sala, commissario unico del governo per l'Expo 2015. Molti auguri. Andiamo da Carlo Petrini, fondatore dell'associazione Slow Food. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Io vorrei parlare in particolare con lei su uno dei progetti di Slow Food, di creare ben 10.000 orti in Africa. Ci spiega meglio di che si tratta?
Ma Slow Food nell'ultimo anno ha messo in essere 1.000 orti nel continente africano. Adesso rilanciamo su questo impegno molto, molto forte, che però non è solo, come dire, la realizzazione di questi orti, ma la formazione di giovani che un domani possono essere soggetti attivi, io auspico magari leader nel campo agricolo e nel campo alimentare di questo continente martoriato. E nello stesso tempo la visione degli orti è una visione di un'economia locale, forte, che risolva nel breve periodo quella che è la più grande vergogna del pianeta, che è il fatto che parliamo tutti di cibo, mai si è parlato così tanto di cibo, e ci sono ancora milioni di persone che soffrono malnutrizione e fame. Questa è una vergogna intollerabile. E spero anche che questo nostro Expo non perda la Trebisonda attorno a...
Ecco, volevo chiederle infatti quanto potrà...
Turismo, tutte queste cose qui, e metta anche nel cuore, nel centro del problema, che nutrire il pianeta innanzitutto significa nutrire chi non mangia.
Certo. Ecco, quanto l'agricoltura sta contribuendo alla ripresa del nostro paese, in particolare dell'Italia, secondo lei oggi?
È appena iniziato, il ritorno alla terra è appena iniziato. Questa crisi ci porterà tutti a riflettere sull'errore gravissimo che abbiamo fatto nel demotivare i giovani a essere, come dire, soggetti attivi in campo agricolo. Quindi questa crisi porterà inevitabilmente a ritornare sui nostri passi, a riconsiderare comportamenti positivi, quelli dei contadini, degli artigiani, delle piccole imprese locali, dell'economia locale.
Ci dice un prodotto povero da riscoprire, Petrini?
Ma io parto innanzitutto dal pane. Il pane quotidiano che deve tornare a essere buono, che deve tornare ad avere un rapporto con i territori, che deve tornare ad avere un profumo. E purtroppo non sentiamo più il profumo del pane che io, per esempio, sentivo un tempo nei borghi dei nostri paesi. La concentrazione industriale della produzione del pane impoverisce quella che è un prodotto semplicissimo, poverissimo, che è alla base della nostra civiltà.
Proliferare di programmi televisivi sul cibo e sul preparare i cibi, volevo un suo commento, insomma, su questo proliferare.
Beh, io lo guardo con interesse, con una questione, che se c'è solo quello e non c'è l'attenzione per le persone che ci sono dietro, quindi i contadini, i pescatori, anche gli stessi cuochi, e tutto diventa spettacolo, allora parlare di cibo non è più parlare di amore, ma in questo caso diventa pornografia.
Torniamo per un istante ancora agli orti in Africa. Privilegiate qualche regione dell'Africa in particolare?
No, pensiamo di chiudere questa avventura con una presenza in tutti gli stati.
Allora, chi vuole saperne di più può consultare le modalità sul vostro sito. La ringrazio molto, Petrini. Torneremo a risentirci su questi argomenti, anche in vista dell'Expo.
Assolutamente, perché guardate, il lavoro che dobbiamo fare in questi mesi è ricondurre tutti a riflettere sulla vergogna di questo momento storico, e si può vincere.
Grazie.
Quindi ridurre lo spreco innanzitutto, perché se non riduciamo lo spreco col quale noi conviviamo, non si può parlare di diritto al cibo. Ridurre lo spreco, avere più solidarietà e capire che, come dire, siamo tutti attorno alla stessa tavola. Le immagini, siamo tutti seduti allo stesso desco, e una parte di quelli che sono seduti non hanno diritto a mangiare, gli altri invece discutono sui sapori e sui gusti. Non va bene.
E qui ecco, condivido ancora il tema del messaggio del Papa per la Quaresima di quest'anno, riprendendo un versetto di San Paolo: si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Allora, grazie a Carlo Petrini, buon lavoro.
Grazie a voi altrettanto, grazie.
Vorrei anche ricordare che la Santa Sede sarà presente all'Expo con un proprio padiglione nel lotto centrale, vicino ai padiglioni d'Italia, Francia e Spagna. Il tema scelto dalla Santa Sede, non di solo pane, che chiaramente aprirà a molteplici riflessioni. Abbiamo con noi Enrico Casale, giornalista della rivista Popoli, esperto d'Africa. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ci puoi fornire alcuni dati in più sulla povertà in questo continente?
Più che la povertà, sulla malnutrizione.
Sì.
Sulla malnutrizione, secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2006 il 36 milioni di persone sono morte o per fame o per malattie causate dall'alimentazione non idonea o aggravate dall'alimentazione non idonea. In questo quadro fosco, l'Africa era purtroppo ai primi posti della classifica. I paesi più colpiti da questo fenomeno erano allora e sono tuttora il Burundi, è un piccolo stato con poche terre e una popolazione molto numerosa, l'Eritrea, che sconta un territorio senza alcune risorse e soprattutto senza acqua, le Comore, un piccolo arcipelago, anche questo molto povero, il Sudan, il Chad, l'Etiopia, il Madagascar, lo Zambia e così via.
Ecco, ci sono degli esempi virtuosi, abbiamo citato il bel progetto degli orti in Africa di Slow Food che possono veramente tentare di risollevare alcune situazioni particolarmente preoccupanti dell'Africa.
Allora, più che citare degli esempi, vorrei citare un modello. Carlo Petrini prima ha parlato degli orti in Africa. Gli orti in Africa sono un'iniziativa lodevole che va nella direzione dell'autosufficienza alimentare delle famiglie. Probabilmente questo non basta, perché l'agricoltura di sussistenza spesso aiuta sì a non a combattere la malnutrizione, ma non aiuta ad una crescita delle comunità. Probabilmente il modello potrebbe essere quello di una agroindustria puntata molto sulla qualità. Mi viene in mente, per esempio, i nostri distretti alimentari, penso a quello del prosciutto o del parmigiano reggiano in Emilia Romagna, nella Bassa Lombardia, che sono strettamente legati all'agricoltura, ma hanno una forte connotazione industriale, da cui ne nascono prodotti di altissima qualità. Uno di questi prodotti che mi viene in mente è il teff, per esempio, che è questo cereale autoctono dell'altipiano etiope, che ha delle caratteristiche uniche, per esempio è adatto alle persone celiache. Uno sviluppo, una crescita a fianco a quella degli orti, come di cui parlava Carlo Petrini, ma di una agroindustria legata al teff, per esempio, permetterebbe uno sviluppo di intere regioni dell'Etiopia e quindi la crescita del benessere.
Siamo in chiusura, Enrico, secondo te quanto effettivamente l'Expo servirà a sconfiggere la malnutrizione?
L'Expo di per sé non aiuterà a sconfiggere la malnutrizione, però aiuterà a creare consapevolezza. È un evento al quale tra l'altro partecipa anche la rivista per la quale scrivo in collaborazione con la Caritas, con alcuni progetti, è un evento che è mirato a creare, che può creare consapevolezza del dramma della malnutrizione, della necessità di ritornare ad un'agricoltura di base ed un'agricoltura legata ad un'industria che permettano uno sviluppo equilibrato dell'economia e dei sistemi politici africani.
Ce lo auguriamo, grazie Enrico Casale, redattore della rivista Popoli, esperto d'Africa, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.